Ciao, sono Antonio Francesco Perozzi, programma Materiali di Zona. Bentornati a Materiali di Zona. È disponibile da poco il nuovo numero di Lanterne, un giornale del Unitre Vicovaro che produciamo appunto a Vicovaro da qualche anno. E compaiono all'interno diversi articoli. Io ho contribuito con le mie due solite rubriche. Una di queste si chiama Cultura e Territorio e l'articolo in questione questa volta si intitola Centri Astorici. Ve lo leggo. Partiamo dalla cronaca. Da qualche mese a Tivoli si muove una protesta, animata dall'Associazione per il Centro Storico, che ha l'obiettivo di problematizzare l'istituzione di una nuova ZTL nel centro storico. Questa ZTL, aggiungendosi alle altre già attive, contribuirebbe a trasformare, è un eufemismo, la vita dell'area, mettendo in difficoltà soprattutto i piccoli commercianti, ma anche e di conseguenza restituendo ai suoi abitanti una città sempre più liofilizzata dal punto di vista sociale. Ora aggiungiamo un contesto e ampliamo il raggio. Se scelgo Tivoli come punto di partenza dal ragionamento, non è solo per l'ottica dell'insider, ma per il peso specifico che ha Tivoli nella Valle dell'Aniene e per come può essere convertito questo peso in ermeneutica, appunto, dell'Aniene e acquisizione di coscienza. Nello spettro della valle, solo Tivoli, infatti, può vivere un problema del genere, quello della ZTL. Tivoli ha un discreto conflitto tra abitabilità e traffico, un centro storico ampio e antico, cospicuo turismo occasionale, un numero di B&B adeguato a farne un pericolo. Per il suo ruolo di mini città della valle, Tivoli è l'unico luogo del circondario che vive queste frizioni e che di conseguenza può essere utilizzato come campione studio. Perché il punto, eccolo, è che per quanto local based, squisitamente tiburtini, questi problemi sono in realtà l'esperienza più a portata di mano che abbiamo da queste parti di un tracollo che è generale e che riguarda il tipo di abitabilità o inabitabilità che si sta costruendo non solo a Tivoli, ma gradualmente in tutta la valle e oltre, ovvero in tutto il luogo che si vende alla città in quanto protagonista autoeletta della storia, in quanto dominio come bene turistico e consumo agreste fuori porta. Perciò passiamo alla teoria, l'out-out tra vita e lavoro e la plastificazione dei centri storici. La vera crepa sociale delle ZTL, tiburtine e non, è quella di ampliare un conflitto intestino che tra l'altro distoglie dal problema principale. Il conflitto intestino è quello tra vita e lavoro, ovvero tra chi giustamente desidera la ZTL secondo una prospettiva al fondo ecologica, meno traffico, città liberate, e chi giustamente non la desidera secondo una prospettiva al fondo operaia, meno afflusso, meno lavoro, a patto di non essere il Burger King. Mi è capitato di partecipare ad alcuni incontri di per il centro storico e soprattutto di vedere le ragioni contrarie farsi avanti a partire dalla stessa frattura. Ecco, se si potesse parlare oggi di coscienza politica, soprattutto di coscienza politica locale, vedremmo nella ZTL un esempio particolarmente limpido di distoglimento ideologico. Il conflitto intestino allontana lo sguardo dal problema centrale, e che è proprio quello che produce l'out-out paradossale tra salute e salario. I primi piani delle case si svuotano, apre un Burger King a Viale Trieste, le città si plastificano e spellono i loro abitanti per vendersi ai capitali turistici, da abitate diventano visitate, i centri storici diventano catene, vetrine, aperitivi, centri astorici. Adesso ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra poco. Per questo secondo focus leggiamo un altro articolo sempre da Lanterne, stavolta della rubrica Storia Locale. L'articolo si chiama Un castrum chiamato Madama ed è stato scritto da Lucrezia Corbos. Il primo documento storico che unisce il nome di Madama Margherita al Castrum Sancti Angeli lo troviamo presso l'archivio di Stato a Roma, redatto dal notaio Stefano De Amannis. Tale documento elenca i beni del casato della famiglia Medici ceduti alla figlia di Carlo V, sposa di Alessandro de' Medici, dopo il violento evento della morte di quest'ultimo per mano del cugino Lorenzaccio il 7 gennaio 1537. L'elenco dei beni cita un castello chiamato Castello Sancto Angelo con i suoi territori e giurisdizioni e vassalli posto in lo territorio di Roma presso a Tivoli, cita appunto. All'archivio Mediceo statale di Firenze sappiamo che il castello Santo Agnolo rendeva alla Madama Margherita 100 ducati l'anno. Il castello Orsini, grazie a lei, viene rimodernato, lasciando le fattezze strutturali di torre di vedetta militare a pianta quadrata per divenire un esempio di corte rinascimentale, con saloni, stanze contigue e porticati. Il nuovo castello poi era circondato da gagliarde mura fortificate grazie alla costante supervisione del suo fedele architetto Francesco De Marchi. Madama Margherita inoltre si vedrà costretta a chiedere l'intercessione nel 1548 del suo padre spirituale Sant'Ignazio da Loyola per risolverne l'annosa questione della gabella del passo delle merci verso Roma, ottenendo temporanei successi. La riconoscenza della popolazione fu tale da decidere di affiancare il nome di Madama a quello dell'arcangelo Michele al nome del castrum. Ne troviamo testimonianza in una lettera del 1635 di Odoardo Farnese, successore di Margherita, in cui il paese viene chiamato per la prima volta Castel Sant'Angelo Madama. Questo quindi è un altro articolo da Lanterne, vi invito a esplorare l'intero giornale che sicuramente citeremo nelle prossime puntate, ma che intanto potete leggere andando sul sito Unitre e potendo così scaricare il PDF non solo di questo numero, ma anche di tutti quelli precedenti. Questo numero è il numero 25, ma oltre al PDF potete trovare anche il cartaceo in alcuni locali della valle, soprattutto a Vicovaro, distribuito gratuitamente. chiudere la puntata vorrei raccontarvi un'altra esperienza di presentazione di tranquillità assoluta, come vi ho già raccontato nella puntata scorsa, in cui vi dicevo della presentazione che ho fatto alla biblioteca di Roviano del mio libro, appunto, Tranquillità Assoluta, un libro di racconti che hanno a che fare col territorio e che è uscito a gennaio per Pigeon Edizioni e che proprio per questo gancio col territorio sto portando un po' in giro nella valle, come non facevo da un qualche tempo per i miei lavori, e quindi mi dà anche la possibilità di fare di nuovo una sorta di esilio interno all'interno della valle, di esplorazione ulteriore. L'altra volta vi parlavo di Roviano, questa volta invece ho presentato recentemente il libro alla Pinacoteca Comunale di Arzoli per un incontro che è stato moderato da Ginevra Pierattini. È stata una presentazione molto divertente per me e spero interessante per chi ha ascoltato, che ha anche partecipato con delle osservazioni che sono tornate a discutere di abitare la provincia, fondamentalmente abitare il paese, che mi sembra un momento di autocoscienza e autoriflessione che sempre più dobbiamo stimolare all'interno del nostro territorio. Al di là della presentazione, e utilizzando sempre queste presentazioni anche per uscire un po' dalla mia persona, appunto, anche come occasioni per raccontarvi alcune realtà del territorio, vi dico quindi che questo incontro ha fatto parte di una serie di incontri chiamati Incontri della Fenice, con un riferimento anche al teatro di Arzoli, che sono incontri letterari organizzati appunto dal comune e che vi invito a seguire e andare a scoprire. Quindi anche Arzoli si dota, insomma, di una piccola rassegna letteraria, e un accenno lo possiamo fare senz'altro anche al luogo in cui si è tenuta la presentazione, cioè la Pinacoteca Comunale dedicata a Gianni Zandegiacomi, un pittore e anche uno storico, uno scrittore, un artista poliedrico, insomma, originario di Arzoli, scomparso un po' di tempo fa, a cui è stata dedicata proprio questa Pinacoteca, in cui è possibile vedere alcuni quadri dell'artista. Vi invito quindi a scoprire Gianni Zandegiacomi, a seguire gli incontri della Fenice e a seguire come sempre materiali di zona. Un'ultima annotazione, volevo fare riferimento ai libri di Maria Vittoria De Motis che ho discusso qualche puntata fa. Adesso è possibile leggere una recensione appunto a quei libri in linea con la puntata di materiali di zona su Confine Live e in una forma più sintetica di segnalazione, fondamentalmente anche sul giornale cartaceo e in PDF di Tivoli XL. Detto questo, a martedì prossimo, come sempre, su Essere Web Radio.
Hai ragione, in prigione! solidarietà fa bene, come la solitudine sui tram, tra soldi, lacrime e catrame, mi godo questo mondo infame.
Radio Baccano, mondo cristiano, indù, buddista, ebreo, musulmano, fine del mondo, segnale orario, colonna sonora di questo scenario di guerra, un suono distorto, un urlo incazzato di chi non è morto ma vive e si muove in mezzo ai palazzi, insieme ad altri 100.000 ragazzi. Radio Baccano come un terremoto, niente e nessuno che chiede il tuo voto, niente più leader a guidare le masse, musica dura che buca le casse, mondo che gira, Radio Baccano, suono che scalda dal freddo che fa, nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.